What the fuck?
Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
Pronto per rispondere a se stesse.
Ok, un beso da parte della mamma e da parte mia.
Mi sento che non sono più sicuro la notte, sembra sempre tutto giusto, un altro disco mezzanotte suona.
Ma io non lo conosco e non torno. Ogni giorno cambio casa per un po'. Forse sbaglio. Il mondo parla, non ascolto mai. Papà mi parla, non ascolto mai. Sono in un van, la noia avanza. Non mi va di stare in ansia. Sono in un van, il mondo cambia e passerà. Non c'è acqua che spenga, bocche grandi, più grandi di me. Mi giudicherai se parlo di te e non tornerò. Ogni giorno cambio casa per un po'. Forse sbaglierò. Il mondo parla, non ascolto mai. Papà mi parla, non ascolto.
Bueno, principessa.
Aria è un'artista che lavora sulla voce come spazio di ricerca prima ancora che come strumento. Nel suo percorso convivono scrittura, ascolto e identità, in un equilibrio che non cerca definizioni rigide ma attraversamenti. Con Pronto, il suo primo album, costruisce un racconto che tiene insieme parti diverse di sé, senza forzarle in una forma unica, ma lasciandole coesistere, anche nelle loro contraddizioni. È un disco che si muove per immagini, per stati emotivi e che lascia spazio senza chiudere. Da qui è partita la nostra conversazione.
Ciao da Emilia Romagna Music Commission, notizie da una regione in musica, il podcast di Radio Emilia Romagna che racconta i progetti, gli artisti e gli artisti e le produzioni musicali sostenute dalla legge musica della regione Emilia Romagna. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Aria, artista italo-venezuelana cresciuta a Milano, voce tra le più personali ed interessanti della scena soul ed R&B italiana. Il tuo primo album, Pronto, è uscito a febbraio di quest'anno per Sghetto Records ed è un lavoro davvero intenso, stratificato, che attraversa identità, voce ed ascolto. Quindi ciao Aria e grazie mille per essere qui con me.
Grazie a te dell'invito, grazie mille.
Intanto è davvero un piacere rivederti e la prima domanda è molto banale, ti chiedo come stai.
Bene, sta bene, è stato un momento molto intenso, diciamo che da quando è uscito il disco è andato un po' tutto come se fosse una ruota, no? Quindi mi sentivo un po' un cricetino nella ruota in senso positivo, nel senso che è iniziato il tour poco dopo l'uscita del disco, un mesetto dopo, però prima comunque c'è stata tutta la preparazione del live, prima ancora tutte le rifiniture del disco, quindi diciamo che è da un po' di tempo che non ho modo di fermarmi e realizzare anche un po' quello che è successo. E, però ora che è appena finita la prima parte del tour, ho un attimo di silenzio in cui effettivamente mi posso sedere, mettere davanti allo specchio e dire ok, abbiamo fatto una cosa grande.
Una cosa grande e molto bella. Pronto è il tuo album d'esordio, quindi partiamo da qui, anche se non costruisce l'inizio del tuo percorso, perché arriva comunque dopo tante collaborazioni importanti, tanta scrittura, live. Però sembra che questo disco sia il risultato di tante versioni di te che finalmente approdano tutte in un unico luogo. Quindi, quando hai sentito che appunto tutte queste parti potevano convivere in un unico album?
Allora, diciamo che una cosa che cerco di fare è sempre quella di non mettermi dei paletti a priori, no? Nel senso che non è stata una scelta voluta quella di portare tante sfaccettature, tante cose diverse, è venuta in maniera abbastanza naturale. L'idea, diciamo, di iniziare a creare qualcosa che fosse più di semplici canzoni, no? Più di singoli, più di, quindi l'idea di avere un lavoro che fosse effettivamente strutturato, è nata abbastanza subito, però ecco, non mi immaginavo che arrivasse a prendere la forma che poi ha preso. Io ho fatto un percorso di 3 anni di terapia e il focus mio è stato proprio questo, quello di cercare di unire le varie parti di me all'interno della stessa persona, dello stesso contenitore. E quindi penso che sia venuto in maniera abbastanza naturale anche poi il fatto che questa cosa si sia tradotta, traslata sul disco.
Il titolo pronto è bellissimo perché è semplice, è quotidiano, però dentro questa parola all'interno del disco si concentrano diversi significati, quindi risposta, disponibilità, attesa, presenza. Diventa il titolo dell'album perché?
Perché allora, era un po' di tempo che ne parlavo con Claudio, con Supnasa, che è il produttore del disco, e siccome c'erano all'interno del disco 3 diverse lingue, ci piaceva l'idea di trovare una parola che in tutte e 3 le lingue avesse un significato. Quindi, vabbè, in italiano chiaramente pronto, lo sappiamo tutti, in inglese si usa un'italianizzazione che però effettivamente non è proprio la traduzione esatta e si usa come subito, in questo momento, adesso. E invece in spagnolo pronto è, aiuto, ora, aspetta, mi sta venendo, pronto presto, ecco, momento di lapsus da bilinguismo, presto, presto, quindi ci vediamo presto, nos vemos pronto. E poi in più si è aggiunta, diciamo, abbiamo aggiunto poi in seguito anche il fatto che pronto sia la prima parola che viene pronunciata all'interno dell'intro. E quindi sì, diciamo che volevamo che anche il titolo riuscisse a rispecchiare un po' quello che dicevi tu, no? Le tante sfaccettature che ci sono in questo disco.
Uno dei tuoi primi, diciamo, esercizi fatti in terapia è stato quello di fare una sorta di mappa concettuale di te stessa, mettendo quindi Aria al centro e poi tante linee che si diramavano verso parti diverse di te. Guardando quella mappa oggi, che cosa secondo te è emerso con più forza o che non ti aspettavi che emergesse?
Allora, diciamo che secondo me è venuta, parto da quella realtà che secondo me è venuta un po'
Sì.
a mancare, no? Nel senso che io ho sempre ricercato in tante situazioni di essere, anche a mio discapito, un po' riducendomi, di essere sempre la persona perfetta, no? Nel senso nei rapporti di famiglia, nei rapporti di amicizia, nei rapporti d'amore, no? E una cosa invece su cui sto cercando di lavorare è quella di togliermi un po' da quel ruolo, no? Cercare di essere io per come sono senza dover necessariamente sentire il peso di dover essere per forza come vorrebbero le altre persone vorrebbero che io fossi. Ecco, quindi il discorso dell'aspettativa è qualcosa su cui sto cercando di lavorare. Non dico che ci sono riuscita perché sarebbe una bugia bella buona, però è un work in progress. E La parte che secondo me è uscita di più è quella che io avevo scritto proprio nella mappa concettuale come aria farfalla, cioè un po' tipo quella parte più leggera di me, che devo dire che con i live è venuta fuori tanto, nel senso che rispetto ai live che ho fatto in precedenza, questo è proprio un live che mi sono goduta e che ho vissuto con molta leggerezza e con molta gioia proprio di stare sul palco. Cosa che magari tipo in precedenza vivevo molto di più quando facevo da corista per altri, perché chiaramente non ero io ad essere in prima fila, no? Quindi c'era sicuramente meno responsabilità, però sulle mie cose facevo un po' fatica. Invece devo dire che questo giro me lo sono vissuto molto bene.
Il disco è immaginato appunto come un viaggio verticale in ascensore, dove ogni brano è appunto un piano diverso della tua storia emotiva. Perché proprio l'ascensore come immagine e che tipo di movimento rappresenta per te?
Si lega in realtà sempre, proprio nella sua forma più fisica, al mio percorso con la mia psicologa, perché io in quell'ascensore c'entravo al primo piano, cioè al piano terra, e arrivavo fino all'ultimo piano dove stava la mia psicologa. E mi ricordo che l'ascensore era sia all'andata che al ritorno un momento in cui prima e dopo io mi raccoglievo un attimo, mi facevo qualche foto allo specchio pre e post seduta, il post sempre con una faccia decisamente più ribaltata rispetto all'andata, però era tipo, non so come dire, era un momento mio, era un po' un checkpoint che mi facevano. E quindi quando poi ho finito il percorso con lei e ho un po' analizzato quello che era stato il percorso con lei, mi sono detta, ok, però effettivamente riesco a trovare un parallelismo, no, tra il fatto di essere bloccati emotivamente parlando nel proprio percorso ed essere bloccati effettivamente fisicamente in un ascensore, e poi il fatto di invece, ok, riesco a vedere tutte le mie parti, riesco a riconoscere, lasciare andare magari quelle che non mi servono più, riconoscere quelle che mi sono servite, e poi però una volta che mi riconosco, ok, sono libera di andare avanti, quindi di uscire. Quindi sì, c'era sia una versione della storia un po' più fisica, effettiva, e una un po' più pensata.
Ma non sei mai rimasta bloccata.
No, in realtà è una cosa, è ormai diventato un po' un meme ad ogni data del concerto, cioè delle date del tour che abbiamo fatto, ma anche in altre situazioni. Ora tipo ogni volta mi dico, Madonna, quanto sarebbe divertente se rimanessi davvero bloccata in ascensore. Quindi non lo so, forse è un'esperienza che prima o poi dovrò vivere.
In pronto la tua voce è veramente centrale, però non sembra utilizzata per dimostrare qualcosa, ma è proprio dentro le cose. Hai fatto un lavoro particolare sulla tua voce per questo disco?
Allora, per me, tra l'altro questa cosa non so se l'ho mai detta, ma io ho registrato questo disco quando stavo mezzo uscendo, perché in realtà non ero ancora totalmente a posto, da dei noduli che avevano trovato alle corde vocali. E quindi quando, diciamo, poi mi hanno detto, ok, la situazione è migliorata, non è ancora totalmente risolta, però è migliorata, puoi riniziare a cantare, puoi iniziare a fare esercizi, eccetera. Era il momento poi di dover registrare, quindi io ho registrato questo disco che comunque avevo un rapporto molto, vorrei dire, fragile, un po', e quindi molto più profondo con la mia voce, proprio perché c'erano tanti strati di rapporto con lo strumento, no? La voce in generale sempre è. A differenza di altri, dal mio punto di vista, per quanto ci possa essere sicuro un rapporto simbiotico con il pianoforte, con la chitarra, eccetera, però la voce veramente, cioè, risponde a qualsiasi cambiamento di umore, a qualsiasi, per le donne, cambiamento ormonale. Quindi è proprio qualcosa che senti cambiare anche giorno per giorno e che spesso magari vorresti che fosse diversa in quel giorno in cui magari devi registrare, dici porca miseria, invece tipo oggi c'ho il ciclo, no? E quindi la mia voce naturalmente, fisiologicamente sarà diversa, no? E quindi è proprio un percorso di accettazione, secondo me, quello del rapporto con la voce. E a posteriori, ascoltandolo, sono quasi contenta di averlo registrato in quella condizione, perché secondo me mi ha permesso in qualche modo di connettermi meglio con quello che sentivo e con la mia voce.
Dicevamo italiano, inglese e spagnolo, perché convivono, oltre che nel titolo, nella tua musica in generale, in maniera molto naturale. E poi lo spagnolo in particolare lo definisci una lingua più vicina all'inconscio. Come si attiva la scelta linguistica mentre scrivi le canzoni? E poi ero curioso di sapere se la stessa cosa ti succede anche quando pensi, a seconda di quello che pensi.
Allora, diciamo che la scelta non è mai razionale e preventivata, nel senso che spesso così come magari un brano a cui si sta lavorando, magari stai lavorando alla parte strumentale, ti richiama determinate sensazioni. Per me la lingua è un po' anche uno strumento aggiuntivo rispetto alle parole, perché mi rendo conto che utilizzare una determinata lingua porta fuori o fa affiorare cose che magari in un'altra lingua non mi verrebbero in mente, no? Non mi verrebbero da descrivere magari in quel modo. E quindi la scelta non è mai a priori, ma nel momento in cui mi suscita qualcosa, magari me lo suscita in una lingua perché mi viene una determinata immagine. Per esempio, appunto, di quello spagnolo, rispetto all'italiano e all'inglese, per esempio, mi richiama sempre delle cose un po' più oniriche, un po' più bizzarre, ecco, anche proprio come immagini, come metafore. E invece l'inglese è proprio una lingua un po' più terra terra, no? Rispetto all'italiano, sia nelle forme sintattiche, sia proprio nello spettro di quello che si può esprimere, molto più concreto. L'italiano invece è un'altra cosa, ancora, no? È molto più poetico.
Poetico.
Il rischio sicuramente sull'italiano è quello. Purtroppo c'è questa cosa, in inglese si possono dire delle banalità e suoneranno sempre bene, in italiano invece è tutto molto più complicato. E quindi però l'italiano, per esempio, mi ha aiutato molto a andare, cioè scendere nella sintesi, no? Proprio per evitare questo, riuscire ad usare meglio le parole, proprio cercare di andare al punto dove voglio arrivare, no? E sul pensare, sognare o in determinate lingue. Io una cosa che faccio, ma da sempre in realtà, è che quando sono da sola e parlo con me stessa, io parlo in inglese, sempre, proprio ad alta voce, allo specchio, faccio i miei discorsi in inglese. Ogni tanto mi capita di sognare in spagnolo, ogni tanto, sono sempre sogni molto, molto strani, però sì, sicuramente il fatto di essere esposta a lingue diverse poi ha un impatto, ha un effetto.
Invece, nella creazione di una canzone, qual è il processo? Ti viene in mente un motivo? Scrivi prima un testo? Quali sono le tue ispirazioni?
Dipende molto, nel senso che ci sono brani, per esempio, che sono nati da una linea vocale. Per esempio, il primo brano del disco, Ricordati di me, è nato proprio così, da una serie di armonie, di voci che mi erano venute in mente e che poi avevo un po' fatto io, un po' si era aggiunto Claudio che aveva fatto delle armonizzazioni, poi l'abbiamo messo insieme. Ho detto, ah, ok, però era in una fake English, quindi non voleva dire niente il testo, aveva un senso, ma non era granché, e poi lì ho deciso di portarlo sull'italiano, mantenendo però la stessa melodia. E quindi la musica è arrivata dopo. E altri brani, invece, per esempio, tipo Avevo un sogno, Claudio aveva iniziato a buttare giù degli accordi, c'era un minimo, uno scheletro di produzione, l'abbiamo messo a loop, quindi ripetuto, ritornello, diciamo la parte che sarebbe un po' diventata ritornello. E nel mentre ho provato ad improvvisarci sopra delle melodie, e lì, per esempio, tipo il testo è arrivato abbastanza insieme con la melodia, proprio per quel discorso che facevamo prima, no? Che magari anche determinate melodie, così come determinati universi sonori, eccetera, ti richiamano anche determinate parole. E quindi lì, per esempio, è arrivato tutto abbastanza insieme. Quindi un po' un po'.
Tu sei figlia di Orlando Batussi, quindi grandissimo cantante di salsa, e immagino che a casa tua, insomma, sei vissuta in una casa piena di musica. Che rapporto hai con quell'eredità? Per te è qualcosa che ti sostiene, che ti sfida, entrambe le cose?
Allora, oggi da grande ho imparato a ricercarla in maniera, come si può dire, in maniera autonoma, perché per tanti anni in realtà era l'unica roba che si ascoltava a casa mia, perché mio padre sceglieva la musica, mio padre metteva quello, non si ascoltava nient'altro. Quindi, diciamo, nei primi anni, Nella mia vita l'ho vissuta un po' come, cioè bello, comunque mi piaceva, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha insegnato tantissimo su quello che è appunto l'armonia, il rapporto tra le parti, riconoscere il basso, che cosa fa, riconoscere le varie voci, no? Quindi a livello diciamo di delle poche nozioni che so di musica sicuramente arrivano da quello. Però ecco, fino cioè, poi ai 12 anni ho detto ok, basta, no? E quindi mi ci sono proprio staccata totalmente. Però ecco, crescendo ho imparato ad apprezzarla e quindi ogni tanto ritorno ad ascoltarla e ritorno, diciamo, volontariamente ad ascoltarla, quindi ha sicuramente lo apprezzo maggiormente rispetto a prima. In realtà poi diciamo, nella mia musica non si ritrova praticamente nulla della salsa, no? Né per il ritmo né per particolari linee melodiche. Però mi piace pensare che comunque qualcosa sia rimasto, quindi che sia appunto il modo di percepire gli strumenti, il modo di sentire il ritmo,
E
quello sicuramente sì.
a casa tua si ascolta la tua musica?
A casa mia, intendi a casa mia dei miei genitori o a casa mia
Sì,
mia? A
sì, sì.
casa mia dei
Sì.
genitori, sì, si ascolta. Anzi, quando ci sono le cene, chiaramente mio padre dice, ah, metti il tuo disco. Non è proprio un disco di tutto mondo, però sì, sono molto fieri.
In un tuo testo tu scrivi che un nuovo modo di fare musica è possibile e deve partire da noi artisti. Se proviamo a portarla su un piano concreto, qual è secondo te la prima cosa che andrebbe messa in discussione oggi dell'industria musicale e di certi suoi meccanismi in particolare?
Allora, ci sono un sacco di cose, un sacco di cose. Dire qual è la prima, per importanza è difficile. Ti dico quella che mi viene in mente come prima cosa, in generale dell'industria musicale, che prende sia artisti ma anche ascoltatori, sono le piattaforme di streaming. Penso che abbiano, dovrei dire, rovinato il mercato, usando parole un po' forti, però sicuramente è stata una rivoluzione come quella che, diciamo, è stato prima il supporto fisico, il passaggio alle piattaforme digitali ha segnato sicuramente il cambio di un'epoca. E oggi però viviamo in un mondo in cui un artista che fino a qualche tempo fa guadagnava dal supporto fisico, è passato a non guadagnare quasi più niente dal supporto fisico, quindi ok, il mezzo di sostentamento non può essere più quello della vendita dei dischi perché ci sono le piattaforme di streaming. Allora, per esempio, c'è il sostentamento dai live, no? Perché comunque si facevano tanti concerti, si facevano tanti tour, c'erano tanti soldi che giravano. Ad oggi non è più neanche questo, quindi c'è sia il discorso delle piattaforme digitali, sia il discorso grandissimo, secondo me, dei concerti dal vivo, sia per quanto riguarda la questione, diciamo, dei compensi quando ci sono per gli artisti. Parlo ovviamente io ora da una posizione in cui mi interfaccio con realtà già più grandi rispetto magari a quelle con cui mi interfacciavo anni fa, però le situazioni, insomma, in cui ti trovi veramente il classico, ti pago con 2 birre la cena, è all'ordine del giorno per veramente un sacco di persone. E dall'altra parte ovviamente c'è sempre il concorso, no? Poi delle persone che accettano questo tipo di condizioni. Sono sempre convinta che non ci sia, nel senso, come dire, non siamo separati, non siamo su due sponde diverse, no? E quindi le decisioni che io prendo come artista poi impattano anche tutti gli altri, perché viviamo nello stesso mondo, quindi nel momento in cui io accetto determinate condizioni, sto sfalsando gli equilibri per magari persone che dicono che questa cosa non è giusta, però ci saranno sempre delle persone che accetteranno, quindi è molto difficile riuscire a fare un discorso che unisca tutti. Perché ognuno ha esigenze diverse, ognuno vive la musica in maniera diversa, quindi è molto difficile. Ci sarebbero veramente tante, tante cose, boh, il fatto comunque di non avere nessun tipo di tutela, il fatto di non avere associazioni di categoria, insomma. Purtroppo della musica cioè, non si può fare a meno, nel senso che è una parte fondante della vita di tutti, artisti noi, ma ascoltatori anche, fruitori anche. Eppure, in questo paese come in altri, ma in questo paese in particolare, gli si dà veramente un peso minuscolo.
Il tuo album è uscito anche in vinile ed è uscito per un'etichetta indipendente che è appunto la Sghetto Records di Bologna. Che tipo di rapporto sei riuscita a costruire con questa realtà e quanto conta sentirsi accolta da un'etichetta e da un contesto che oltre al prodotto capiscono anche il contesto?
È fondamentale, secondo me. Questo si collega, diciamo, io per tanto tempo sono stata totalmente indipendente, stavo con un collettivo di artisti produttori di Milano, ma eravamo indipendenti. E con questo disco all'inizio un po' inebriata dalla possibilità di dire ok, voglio fare, no, il grande salto. Però è bastato un incontro in major per dirmi ok, no, questa cosa proprio non fa per me, perché mi sono ritrovata in una situazione in cui io portavo la mia musica e mi è stato fatto tutto un discorso su no, la musica alla fine è la cosa più importante, e poi mentre faccio sentire la mia musica le persone che mi avevano chiamato lì stavano al telefono a rispondere alle mail. Quindi questo proprio mi ha fatto capire, ho detto ok, non è il mio mondo. Quindi l'idea, diciamo, di indirizzarsi invece su una realtà sicuramente con possibilità minori, sicuramente molto più piccola rispetto ad altre etichette, ovviamente ha il suo peso, però il fatto di invece, come dicevi tu, essere accolta, essere capita, e quello che per me è fondamentale è non essere cambiata, perché tante situazioni, no, ti vedono per come sei, ma soprattutto ti vedono per come loro vorrebbero che tu fossi, e quindi una volta che ti prendono, lì iniziano i paletti, lì iniziano le cose, no? Devi cambiare questo, devi cambiare quell'altro. Sghetto mi ha dato comunque diciamo, la possibilità, la libertà di essere me stessa e rimanere me stessa, e si sono innamorati del lavoro, c'è un grandissimo rapporto di stima, io, cioè, davvero sono davvero delle persone di cuore, e si vede che ci tengono quanto ci tengo io, e questo è fondamentale, e quindi sono molto contenta.
Questa prima parte del tour è andata alla grande, si può dire.
Sì,
E
molto.
io ero presente alla data di Lonzano e appunto sei riuscita proprio a portare sul palco tutto, quindi il racconto, la tua storia, l'ascensore,
Disse lui.
l'apertura dell'ascensore. Cos'è che vuoi che, quando sei sul palco, cosa vuoi che arrivi al pubblico oltre alle canzoni?
Vorrei che arrivasse l'idea che ho della musica e di quello che secondo me può rappresentare. Cioè vorrei che le persone in qualche modo capissero quanto la musica è importante per creare comunità, quanto è un fenomeno sociale, culturale, sì, ma proprio sociale, cioè di connessione tra le persone. E non solo tra il pubblico, tra noi e il pubblico, tra noi che siamo sul palco. Mi piace pensare che questa cosa arrivi sia tramite, insomma, le mie parole. Cerco sempre di lasciare un messaggio, no? Non perché mi voglio porre in una posizione di piedistallo, ma perché io stessa sto capendo determinate cose, e quindi ci tengo a condividerle, perché magari, cioè, il mio disco è proprio su questo, no? Sull'aprirsi all'aiuto, sull'aprirsi alle altre persone, sull'essere vulnerabili e farsi vedere per quello che siamo. E quindi anche in quello che dico mi piace che passi questo messaggio. E poi, appunto, sì, far vivere alle persone, insomma, un rito collettivo in qualche modo.
Guarda, mi hai dato l'assist per la domanda che avevo in mente, che è proprio la parola della prossima domanda, era proprio quella della comunità. Perché, per esempio, ci sono brani come Sono in un Vano o Onda, dove emerge molto questo aspetto. E infatti ti volevo chiedere che tipo di comunità stai cercando di costruire attorno alla tua musica.
Cercando di costruire una comunità di persone che vadano al di là di quella che è l'apparenza, perché soprattutto venendo da una città, Milano, in cui c'è tanta, tantissima apparenza, tanto fumo e poco arrosto, ricerco e vorrei che la mia comunità invece, diciamo, si distinguesse su questo, no? Che riuscisse a sentirsi, come dicevo prima, ok nell'essere vulnerabili e nell'essere visti, cioè nel momento in cui diventiamo permeabili, mi piace questa parola, è vero che diciamo siamo più esposti ai colpi che arrivano da fuori, no? A tutto quello che arriva da fuori, però possiamo anche portare verso l'esterno quello che siamo noi. E quindi questo è il tipo di persone che vorrei attrarre con la mia musica. E poi a cui piaccia la musica, per quello che
Perfetto.
è, e non per tutto, diciamo, tutto quello che poi gli viene costruito attorno.
Ti propongo un piccolo gioco. Prendi qualcuno che non conosce pronto, che potesse visitare solo 3 piani di questo ascensore. Quali brani sarebbero?
Allora,
Solo tre.
difficilissimo. Allora, sarebbero Sono in un van, sicuramente. Sarebbero I Know You Know e Avevo un sogno.
Perché?
Sono in un van perché rappresenta quella parte più arrabbiata. Avevo un sogno perché rappresenta invece la parte, da una parte un po' disillusa con la musica e dall'altra invece che continua a crederci, che continua a voler sognare. E, I Know You Know perché mi espongo tanto in quel brano e quindi se qualcuno non mi conoscesse, quello sarebbe un brano per riuscire a capirmi.
Allora, alla fine di questo viaggio l'ascensore si rimette in movimento. Quindi oggi a che cosa sei pronta? Dove sei pronta ad andare?
Oggi sono pronta ad andare verso le date estive del tour. No, scherzo. Sono pronta in realtà ad andare avanti, perché se ci penso è stato un turbinio di emozioni, di pensieri, di cose. Però alla fine questo disco è stato chiuso, quando ho finito di registrare le voci banalmente, quindi era tutto già scritto, finito, a febbraio dell'anno scorso. Quindi direi che ho avuto un bel po' di tempo per lasciarsi diventare quello che andava a essere diventato, e quindi ora si va avanti.
Io ti ringrazio tantissimo, Aria. L'Emilia Romagna ti
Grazie
aspetta se,
mille
se Milano inizia a diventare un
a te. Sì.
po' troppo.
Esatto, è un po' troppo pressante.
Hai qualche data dal vivo da spoilerarci o ti seguiamo sui tuoi canali?
Seguitemi perché ne annunceremo a breve.
Ok, grazie mille, Aria.
Grazie mille a te, ciao Laura,
Ciao, ciao.
grazie.
E con Aria abbiamo attraversato pronto. Noi ci fermiamo qui, ma continuiamo ad ascoltare. Questo è I Know You Know.
Sono seduta al mio banco tranquilla, vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, sa che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso. Che da un po' di tempo ormai.
poi gli anni siamo cresciuti, ci siamo fatti più grandi. In fondo al bus, sola tra gli altri, ma ho la musica dentro che parla all'anima. Ho le cuffie addosso, sono nel mio mondo. Alzo un po' la testa, lo vedo lì in fondo. E studia la sua preda, fermo e pronto. In meno di un secondo me lo trovo addosso. Zip abbassata ed il suo cazzo in mano. Ricordo ancora gli occhi, la gente di lato. Sarei dovuta scappare, gridare, ma... Ma non ho fatto un cazzo, non ho detto un cazzo. E ciò che avevo dentro mi ha marcito addosso. Lo sento ancora adesso. Tutti guardavano, hanno sparato lo stesso.
Ti sento farti vicino. Sono certa che da un po' di tempo.
Qualcuno mi ha uccisa, ero già pronta ad ammazzarmi da sola. Per ogni pistola, mano alla gola. Sembrava che la mano fosse la mia. Per ogni giorno in cui mi sento stanca e mi sento la sola invitata alla mia festa. Per ogni voce che ho dentro la testa che mi ripete che è una guerra persa.
Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano, mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me e per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.